Le 19.47, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Un 33enne picchiato la notte scorsa a Milano da un gruppo di neofascisti stava strappando dei manifesti sulla commemorazione per Sergio Ramelli. La destra non condanna l'aggressione e colpevolizza la vittima, ha voluto andarsela a prendere, ha detto Riccardo Decorato, prima di ritrattare. Tra poco il solito corteo dell'estrema destra tra saluti romani e rito del presente. Infortunio sul lavoro oggi per un operaio di 50 anni nel cantiere del Campus Mind. Si è ferito al collo usando un flessibile e è ricoverato in ospedale in condizioni gravi. ATM, nel nuovo consiglio di amministrazione, alla fine c'è anche il direttore generale del comune, Christian Malangone. Il sindaco Sala tira dritto e ignora chi tra consiglieri e componenti del comitato antimafia di Palazzo Marino ritiene la nomina inopportuna. Sta per iniziare la manifestazione in ricordo di Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù, morto il 29 aprile del 1975 dopo essere stato aggredito nel marzo precedente da alcuni esponenti di Avanguardia Operaia. Come ogni anno a Milano, la manifestazione è l'occasione per l'estrema destra di mettere in scena un corteo dichiaratamente neofascista. Noi andiamo in diretta proprio lì con il nostro inviato Alessandro Braga.
Sì, buonasera. Qui in Piazzale Gorini si stanno iniziando a radunare i neofascisti che alle 20.30 partiranno per questo corteo per la commemorazione di Sergio Ramelli, un corteo che come tutti gli anni sfilerà nelle vie di Città Studi per arrivare poi in via Paladini, luogo dove Sergio Ramelli è stato aggredito, casa di Sergio Ramelli, dove c'è il murales che lo ricorda, dove dopo il cambio della corona dei fiori ci sarà il saluto col triplice presente e i saluti romani col braccio teso. Come ogni anno, dicevo, iniziano a radunarsi le persone, i vari esponenti dei movimenti di estrema destra per questa cerimonia che, come tutti gli anni, con la scusa di commemorare un ragazzo ucciso per le proprie idee, come viene definito, si trasforma poi sempre in una chiara manifestazione di stampo neofascista.
Ecco, Alessandro, la notte scorsa, lo dicevamo nel nostro titolo, è stato aggredito un 33enne lì in zona Città Studi da parte di alcuni militanti di estrema destra perché questo 33enne stava strappando i manifesti della manifestazione.
Sì, sembra che il ragazzo stesse appunto strappando i manifesti che ricordano la manifestazione di questa sera quando è stato aggredito da alcuni militanti neofascisti, alcuni scesi da una macchina che lo hanno preso a pugni con anche un casco. Per fortuna l'aggredito è finito sì in ospedale ma con un taglio sul labbro superiore, sull'arcata sopraccigliare, sembra senza grossissimi danni. Detto questo, oggi le reazioni ci sono state a quanto avvenuto e se dal centro-sinistra sono arrivate parole di condanna, invece dalla destra non sono arrivate assolutamente parole di condanna e anzi l'ex vice sindaco di Fratelli d'Italia, Riccardo Decorato, vice sindaco di Milano, a domanda ha detto in qualche modo se l'è andata a cercare, direi di sentirlo.
Ma uno che va a strappare i manifesti di Ramelli già è grave, che lo faccia il giorno in cui è stato ammazzato, non aggiungo altro. Picchiato perché ha voluto andarsene a prendere. Uno che va a strappare i manifesti di Sergio Ramelli il giorno in cui lo hanno steso a terra morto, insomma.
Così Riccardo Decorato, che poi ha tentato di ritrattare queste sue dichiarazioni, ma le sue parole, Alessandro, non sono state le uniche di esponenti della destra oggi.
No, ha parlato anche l'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa, fratello del presidente del Senato Ignazio, a domanda di un collega giornalista se la sentiva di lanciare un appello per la pacificazione, ha detto sicuramente sì, lo facciamo noi della destra addirittura dagli anni 70, però poi ha aggiunto che finché il 25 aprile non sarà per tutti ma solo di una parte, ci saranno sempre i saluti romani, in qualche modo mettendo sullo stesso piano, meglio come due facce della stessa medaglia, fascismo e antifascismo. Anche in questo caso direi di sentirlo.
L'appello è di andare verso una conciliazione da parte di tutti, che si superino certi steccati. È un qualcosa che non ci inventiamo oggi, che già dagli anni 70 continuiamo a ripetere. Ci auguriamo che un domani, il 25 aprile, lo si possa festeggiare tutti insieme e che non sia più una festa di parte, una festa soltanto di un partito. Quando questo avverrà, vedrai che spariranno anche i saluti romani.
Insomma, Luca, per concludere, l'ennesimo tentativo della destra post Messina di uniformare quelli che sono stati gli anni 70, adducendo responsabilità dall'una all'altra parte, una sorta di pariepata che vuole equiparare il fascismo, nuovo storico che sia, a tutte le altre idee. A voi la linea, qui tra poco partirà il corteo.
Grazie, grazie al nostro inviato Alessandro Braga. Oggi pomeriggio alle 18.30, vicino al posto dove sta per iniziare il corteo per Ramelli, c'è stata invece un'iniziativa per ricordare Gaetano Amoroso, morto il 30 aprile del 1976, dopo essere stato aggredito a coltellate 3 giorni prima da un gruppo di neofascisti. È importante ricordare le violenze dei fascisti di quegli anni, dice Luciano Mulbauer, uno dei promotori del presidio.
Oggi essere qua per ricordare Amoroso, che è il, peraltro il 50° anniversario del suo omicidio per mano di un gruppo di fascisti. È importante ricordarlo come tutti gli anni, ma forse è ancora più importante quest'anno, perché questa giornata ormai sembra che esista soltanto il ricordo dell'omicidio di Ramelli, che è stato trasformato in una celebrazione neofascista. Invece gli anni 70 e tutti gli anni seguenti sono stati anni in cui soprattutto questa città ha vissuto la violenza neofascista. Questa violenza che si intende oggi far sparire. Oggi ricordare questo significa ricordare come sono andate veramente le cose, soprattutto impedire che venga riscritta la storia d'uso e consumo dell'estrema destra che oggi è al governo. Saremo qui anche l'anno prossimo, ma soprattutto adesso, in questa frangente con l'estrema destra al governo, bisogna fare ancora di più per ricordare quella che è la verità storica, che è scritta ovunque, soprattutto nel sangue di tanti e tantissime giovani milanesi.
Un operaio di 50 anni è rimasto gravemente ferito oggi nel cantiere del Campus Mind, nell'area dell'ex Expo di Roy. Il lavoratore, un operaio ferraiolo, ha riportato una ferita al collo usando un flessibile. La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire. L'uomo è stato trasportato in codice rosso, in elisoccorso, all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono gravi. Nel nuovo consiglio di amministrazione di ATM, alla fine, c'è anche il direttore generale del Comune di Milano, Cristian Malangone. Il sindaco Sala ha firmato il decreto e oggi è tornato a difendere questa nomina. La scelta di Malangone non è un premio a lui, ma è una tutela per i conti del Comune, perché è evidente che quello del trasporto pubblico sarà un problema per i conti del Comune, ha dichiarato Sala, che ha ricordato i tagli del governo al trasporto pubblico locale. Per il sindaco Malangone deve essere una lunga mano del comune all'interno dell'azienda, queste le sue parole, per aiutare a fare efficienza. Nei giorni scorsi c'erano già state polemiche del centrosinistra sull'opportunità di nominare Malangone. I problemi sono la sovrapposizione di ruoli tra direttore generale del comune e consigliere dell'azienda dei trasporti milanesi, partecipata al 100% dal comune stesso. E poi che Malangone è indagato nell'inchiesta sull'urbanistica e sulla vendita di San Siro. La sua nomina lo rende un amministratore delegato di fatto e inopportuna, dice Davide Gentili, che fa parte del Comitato Antimafia del Comune di Milano.
Penso sostanzialmente che, al di là della questione Malangone sì, Malangone no, sia inopportuno nominare in un incarico pubblico una persona che sia sotto indagine. Questo per tutelare l'istituzione, l'immagine dell'istituzione. L'indagine non sarà infinita, anche se spesso i processi e soprattutto le indagini si sono dilungate, magari con un'archiviazione, giungerà al termine. Cristian Malangone nello specifico ha già un ruolo di rilievo. Entrando sempre più nel merito della vicenda specifica, è chiaro che sarà la mia bolla, non lo so, ma io sento una grandissima sensibilità dell'elettorato rispetto ai temi che la procura ha sollevato. Io penso che un direttore generale abbia un ruolo di grande rilievo come parte terza, sicuramente uomo di fiducia del sindaco, ma comunque parte terza anche nella gestione delle aziende partecipate in house del comune. Questo doppio incarico di parte terza, controllore e uomo che concretizza gli indirizzi della giunta e del sindaco, e all'interno del consiglio di amministrazione l'amministratore delegato in pectore, cioè quello che già adesso avrà un potere di interdizione, un'autorevolezza enorme, a me non sembra funzionale, non sembra utile, soprattutto in una fase delicata di passaggio come quella che sta attraversando il trasporto pubblico locale.
Comune di Milano e Ministero della Cultura sembrano aver trovato un accordo sul nome del presidente della triennale. Dovrebbe essere Vincenzo Trione, docente di storia dell'arte alla IULM. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Non ci saranno altre proroghe, almeno così sembra. Si avvicina dunque la scadenza del bando del comune fra il 5 e il 7 maggio e in pole position sembra esserci Vincenzo Trione, frutto di un eventuale accordo tra ministro Giuli che propone e sindaco Sala. Trione, docente di storia dell'arte contemporanea allo IULM, curatore della mostra in corso a Palazzo Reale sulla metafisica, mostra che mette in evidenza le sue doti di curatore, capace di avere una visione e una competenza in varie discipline, arte, architettura, cinema, musica e design. Indubbio talento che lo ha favorito. Ha lavorato poi 7 anni come direttore nel Dipartimento di Ricerca e Formazione al Museo Madre di Napoli, è stato inoltre alla presidenza della Scuola di Beni e Attività Culturali col ministro Franceschini e tra le tante cose anche curatore del padiglione italiano alla Biennale di Venezia del 2015. Un bel curriculum dunque, anche se molti avrebbero preferito una competenza più vicina all'ambito dell'architettura, dell'urbanistico, del design. Ma lo dicevamo, si tratta, e lo constatiamo, di equilibri politici e la competenza non è certo la prima preoccupazione. Riguardo poi al consiglio d'amministrazione, queste le regole. Il ministro può definire 3 nomi, il comune 2, come la Camera di Commercio, e la Regione 1, Camera di Commercio e Regione insieme, un altro. Tra i probabili nominati, Davide Rampello, già presidente di Triennale in passato, Antonio Calabro, vicepresidente a Solombarda, e Donatella Sciuto, rettrice al Politecnico di Milano.
Andrea Sempio, al centro delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato a sorpresa dalla Procura di Pavia, dovrà comparire davanti ai magistrati il 6 maggio prossimo. È la seconda volta dall'inizio di questa inchiesta che il 37enne viene convocato. Un anno fa Sempio non si era presentato all'interrogatorio e anche in questo caso potrà decidere di non rispondere alle domande dei magistrati. A giorni è attesa la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, lo ricordiamo avvenuto il 13 agosto del 2007, per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l'allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi. 15 licenziati tra giornalisti e grafici editoriali da Condé Nast Italia, la divisione italiana della media company che pubblica riviste come Wired Italia, di cui è stata annunciata la chiusura. Il sindacato dice no ai tagli e chiede un tavolo di confronto con l'azienda. Marco Mariotti della Fistel CISL di Milano sta seguendo la vertenza.
I 15 licenziamenti, una parte sono legati alla chiusura della rivista, un'altra parte invece all'esternalizzazione in India di attività dell'area technology. Due scelte che vanno nella direzione di ridimensionare progressivamente le attività nel nostro paese. Abbiamo chiesto un tavolo di confronto con l'azienda, oltretutto qui parliamo di una difficoltà di interlocuzione, perché gli interlocutori in Italia sono dei meri esecutori di decisioni strategiche che vengono prese in America, con l'ottica, diciamo, americana di tagliare le teste, i posti di lavoro come se nulla fosse. Quindi è chiaro che noi ci riserviamo di fare azioni sindacali, anche di mobilitazioni, perché riteniamo che ci sia la necessità di confrontarci e di trovare soluzioni che secondo noi ci sono, e credo che sia importante che noi chiediamo immediatamente l'apertura di un tavolo di confronto con l'azienda, in modo che ci sia la possibilità di un confronto chiaro anche rispetto alla visione che l'azienda ha del futuro.
In chiusura le previsioni del meteo, questa sera a cura di Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
La serata vede ancora qualche cumulo con possibilità nel corso della notte e anche nella mattina di domani di qualche rovescio, soprattutto sulla fascia pedemontana e sulla fascia prealpina. La giornata di domani poi sarà nel pomeriggio con ampie schiarite, asciutto e temperature che saranno in diminuzione nel corso del pomeriggio e della serata nei valori minimi, temperature massime previste tra 18 e 21 gradi.
Sono le 20 e un minuto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15. Buona serata.